Buonasera, ho trovato su Facebook un dibattito molto acceso tra due persone, una delle quali conosco bene, uno dei redattori della radio, il socio del Dito nell'Occhio, una persona sconosciuta che ho contattato subito perché era un dibattito molto acceso e molto accalorato, che mi è piaciuto molto, di una cosa di cui non sapevo nulla e continuo a sapere poco. E penso che però questa cosa, per quello che ho capito, interessa molto le nostre vite e il nostro futuro. Non tutti, i nostri interlocutori non hanno tutti e due la stessa opinione e quindi chiariranno il perché. E mi piacerebbe molto che, dopo aver spiegato il tema principale che riguarda una legge canadese che verrà spiegato, insomma, a breve, venissero esposte le due posizioni diverse, tutte e due da un punto di vista libertario, però molto diverse fra loro, in maniera chiara, molto accesa e in un dialogo molto aperto. Chi ci parlerà di questo? Alberto Revelant, che ci illustrerà anche la cosa, la legge di cui stiamo parlando, che continua a non avere una webcam decente e quindi c'è solo la sua immagine, e Rosa Maria Bittetti, di cui, siccome non la conosciamo, le chiederò anche, anzi subito le chiedo di presentarsi in due parole: chi è, da dove vive, cosa fa, due parole su di te.
Allora, comincio. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono Rosa Maria Bitetti, insegno analisi delle politiche pubbliche alla LUIS Guido Carli, sono fellow dell'Istituto Bruno Leoni e ho cominciato il mio percorso da libertaria da giovanissima, diciottenne, attraverso lavorando e visitando vari think tank negli Stati Uniti e nel resto d'Europa. Quindi sono una giovane vecchia libertaria, sono all'interno di questi dibattiti da molto tempo. E mi fa piacere che adesso ci siano talmente tanti libertari da avere opinioni diverse anche in Italia.
Bene, quindi come capite abbiamo persone preparate, importanti, sia pur giovani che ne parlano. Alberto, presentaci la questione
Ok.
nei termini essenziali. Abbiamo mezz'ora di tempo, non
Sì,
sforiamo oggi.
facciamo. Aspettate che condivido il mio schermo con.
Abbiamo tecnologie, perfetto, vai.
Ok, praticamente l'argomento di oggi è la legge canadese, la Bill C-16, cioè che ha tirato su un polverone mediatico nell'ultimo anno in Canada, in generale nel mondo anglosassone, e che nei media è stata definita un po' come la legge dei pronomi di genere. E qua vorrei mettere subito in chiaro una cosa: è una legge che, a differenza di quanto riportato nei media, non criminalizza direttamente il fatto che una persona non utilizzi il pronome di genere di preferenza di un'altra persona. Si tratta di una legge che emenda fondamentalmente l'equivalente del codice penale canadese, estendendo la tutela dei diritti umani e punendo la discriminazione. Questo in base a cosa? In base a quella che definiscono come gender expression, quindi espressione di genere di una persona, genere che può essere binario o non binario. E su questi due termini ci ritorno più in avanti. Punisce penalmente chiunque contro le categorie protette dallo Canadian Human Rights Act propagandi o commetta genocidio, violenza e discriminazione in atti pubblici. Questa fondamentalmente non è la parte però problematica che ha generato questo polverone mediatico. Quindi andiamo a cercare di capire da dove nasce questo problema e dove si è inserito tutto questo discorso sui pronomi di genere. Parto descrivendo cos'è l'Ontario Human Rights Code. E l'Ontario Human Rights Commission. L'Ontario Human Rights Code è fondamentalmente il codice, la legge che è pertinente alla provincia dell'Ontario, da cui l'emendamento proposto dalla legge C16 è copiato parola per parola. Fondamentalmente c'è il problema della discriminazione sia in atti pubblici che in atti privati, cioè due persone, due privati interagiscono tra loro, una persona opera una discriminazione verso un'altra persona. Chi è che deve dirimere la questione in questo caso tra queste due persone? È l'Ontario Human Rights Tribunal, che è un tribunale di sede civile, non è penale, pertanto può comminare solo sanzioni di ordine pecuniario o non pecuniario, non può mandare una persona in galera. L'Ontario Human Rights Commission ha specificato che utilizzare il pronome diverso da quello di preferenza costituisce molestia e discriminazione. Quindi un privato che utilizza verso un altro privato un pronome che a lui non sta bene, quindi se si tratta di un transessuale che ha fatto il passaggio da maschio a femmina e vuole essere chiamato col pronome femminile e qualcuno usa il pronome maschile, ciò rappresenta molestia e discriminazione.
Okay,
il molestato può quindi portare in causa il molestatore davanti a questo tipo di tribunale, e questo tipo di tribunale, coerentemente con quanto specificato nello Human Rights Code, può comminare una sanzione pecuniaria o non pecuniaria. Il Dipartimento di Giustizia canadese, che ha proposto questa legge, la Bill C-16, in un question and answer, un Q&A, ha espressamente dichiarato che il Canadian Human Rights Act riproporrà quanto presente nella versione dell'Ontario, della provincia dell'Ontario. Quindi questo cosa vuol dire? Che una cosa che era locale viene estesa a livello federale. Quindi qualcuno si potrebbe dire, ok, un transessuale che ha fatto il passaggio da maschio a femmina o da femmina a maschio vuole che si usi il suo pronome di preferenza, e questo fondamentalmente non sarebbe un gran problema, comunque si può comprendere dal punto di vista della buona educazione e della convivenza civile come questo possa essere una cosa assolutamente accettabile. Da un punto di vista però non strettamente legale e dei diritti fondamentali degli individui. Questi sono due piani, secondo me, diversi, con cui poi discuteremo eventualmente con Rosa Maria, perché penso che qui ci sia il fondamentale disagreement tra noi due. Comunque, una persona che viene portata davanti al tribunale per questo tipo di infrazione, a un certo punto di vista subisce già una forma di pena, perché questa causa costa tempo, costa energia, costa denaro. Chiaramente una persona si deve difendere. Nel caso la sanzione sia di tipo pecuniario, chiaramente uno può pagarla, ma se non viene pagata o non è pagabile, comporta pignoramento dei beni e del salario del molestatore. In caso invece la sanzione non sia pecuniaria, qui entriamo nel nucleo della questione, perché c'è quello che potrebbe essere considerato il diritto fondamentale di una persona alla sua libertà di espressione, che fondamentalmente prevede anche la possibilità di risultare offensivi verso gli altri. Questo in linea di principio. Quindi, da un punto di vista di principio, se il molestatore non vuole utilizzare per questioni religiose, per questioni ideologiche, il pronome di preferenza del molestato, e il tribunale invece lo costringa in qualche modo ad accettare questo con una dichiarazione pubblica, con qualche tipo di sanzione che definiamo appunto non pecuniaria, e il molestatore, quindi la persona che viene condannata a tale sanzione, si rifiuti, ciò è contempt of the court, quindi fondamentalmente ingiuria alla corte, e questo comporta sanzione penale con l'imprigionamento fino al momento in cui questa persona, il molestatore, non decide di aderire alla sanzione proposta. Quindi questo è il motivo per cui si dice che c'è quello che viene chiamato un'espressione forzata.
Ok, è chiarissimo, andiamo avanti.
Ok, quindi siamo arrivati a dire questo. Ok. Quindi il pronome, e qua arriviamo nel dove la questione diventa veramente problematica. Quindi La questione è: quanti sono i possibili pronomi con cui una persona che vuole esprimere la propria
identità,
la propria identità di genere? Il punto è questo: per come è formulata la cosa, cioè se si va a vedere nello Ontario Human Rights Code, la questione è che l'Ontario Human Rights Code segue quello che è quella che è chiamata la gender theory o teoria di genere, che ha una serie di assunti, ovvero sia che il genere è completamente scorrelato dal sesso biologico, il genere è espressione della personalità della persona e delle sue esperienze, il genere è fluido e spazia in un continuum che va tra i due estremi, maschio e femmina. Quindi il problema è che la categorizzazione di questi generi intermedi e ogni categoria ha un proprio genere, è in continua espansione, come la sigla che tendenzialmente nel dibattito pubblico li raggruppa. Si è parlato di LGBTQA+, nel senso che questo continuo dividersi in nuove, o comunque questo nuovo continuo affermarsi di nuove identità, porta con sé potenzialmente un nuovo set di pronomi. Quindi il problema qui, per come intendo io la questione della libertà di espressione, è che siccome fondamentalmente c'è un ente burocratico che è l'Ontario Human Rights Commission, che è un ente burocratico non eletto, che determina cos'è discriminazione e cosa non è discriminazione, cioè questa copertura da parte del Human Rights Code di tutte queste diverse possibili identità come specificato in queste teorie, il problema è questo, che questi attivisti possono utilizzare questa legge per imporre a persone che dissentono dal loro punto di vista il loro punto di vista. Perché? Perché siccome noi abbiamo il pronome è una di quelle cose che nella comunicazione è abbastanza hard-coded, è abbastanza codificato, è una cosa che secondo me è estremamente difficile che possa essere cambiata in modo naturale, comunque è un processo estremamente lungo. Questo vuol dire che persone che sono sempre state utilizzate un determinato meccanismo nell'attribuzione di un pronome troveranno enormi difficoltà ad adeguarsi.
Ok,
Alberto, adesso penso di aver parlato troppo, quindi mi fermo e lascio.
No, non troppo, hai spiegato bene. Chiedo subito. Hai spiegato bene la cosa, almeno credo. Chiedo però subito a Rosa Maria se l'esposizione è stata corretta e se la condivide, e sulla base di questo si può proseguire.
Innanzitutto sono molto contenta che rispetto alla discussione della settimana scorsa Revelant abbia avuto l'incentivo a informarsi e a capire meglio cos'era questa legislazione, visto che la discussione è partita dalla sua affermazione che in Canada stavano imponendo nuovi pronomi inventati dal nulla e che la gente sarebbe stata mandata in carcere se per sbaglio cambiava le parole. Quindi sono contenta che sia stato lui il primo a ridimensionare le sue affermazioni, ma torneremo di nuovo su perché è problematico lanciare affermazioni diverse dalla realtà prima. Ci sono comunque ancora delle imprecisioni.
Però l'esposizione qui è stata corretta o no?
Ci sono ancora delle imprecisioni che, se mi permetti, vorrei. Innanzitutto non c'era soltanto la legislazione dell'Ontario, ma tutte le province autonome, come sapete il Canada è un paese con un forte federalismo, avevano le proprie commissioni, erano giunte attraverso processi diversi a conclusioni analoghe, anche perché mi sembra abbastanza incontrovertibile che come non discriminiamo per razza, per luogo di nascita o sesso, non possiamo discriminare per espressione del genere. Quindi questa legge non è stata fatta per estendere quello che c'era in Ontario a tutti gli altri stati canadesi, c'era già anche in altri canadesi, viene fatta per coprire il livello federale. perché ci sono delle aziende, ci sono degli istituti prevalentemente pubblici che operano solo a livello federale. Ancora, non è qualsiasi atto privato che viene sotto lo scrutinio di questa legge, ma soltanto le categorie di transazioni protette da questo tipo di tutela. Si tratta della vendita di servizi generalizzati, locazione dell'abitazione, istruzione e comportamento sul luogo del lavoro. Se io incontro per strada Alberto e decido di chiamarla signorina Revelant, non vado in carcere domani. Ma se lui è un mio datore, è un mio dipendente e io continuamente vado a rivolgermi a lui in una maniera che lui mi ha chiaramente espresso come offensiva, in questo caso incorro in una sanzione che può essere comportamentale o pecuniaria. Cosa vuol dire anche questo? Anche la multa, se tu non la paghi, vieni chiamato dal giudice e poi se non ti presenti dal giudice o se manchi di rispetto al giudice diventa penale. Questo non vuol dire che una sanzione per eccesso di velocità sia penale e quindi limiti la mia libertà di espressione. Ancora un altro punto. Le leggi non servono a giustificare teorie scientifiche come in questo caso la teoria scientifica prevalente che è quella sulla disforia e l'espressione di genere, o non servono neanche a giustificare preferenze personali come quella di Alberto per trattare le persone con le tette come donne e le persone senza tette come uomini. La legge serve a coordinare il comportamento fra le persone evitando conflitti. Qualunque sia la verità, se è quella che dicono quasi tutti gli scienziati, o se è quella che dice Alberto, una legge che mi dice non offendere la persona con cui lavori, probabilmente è foriera di una società più prospera e dove si riesce a collaborare meglio. Ora, di nuovo, la legge non risolve problemi scientifici, risolve conflitti fra persone. Imporre un punto di vista? No. Poi semplicemente stai imponendo di trattare il tuo dipendente con rispetto, di affittare la casa a un transgender come lo affitteresti a una persona normale. Non ha un costo immenso perché la popolazione dei transgender è fortunatamente abbastanza limitata, fortunatamente dico perché non è sempre una condizione facile in cui vivere. Dopodiché, una volta che tu al tuo dipendente lo tratti come ti pare, ti apri il tuo blog e dici tutto quello che ti pare, continui a ritenere, a parlare, a predicare di quanto le teorie di uguaglianza di genere siano idee, siano ridicole, puoi farlo liberamente, però se incontri una persona che può essere offesa dal tuo comportamento, francamente sessista, la legge ti dice non esternarlo. Ora, di nuovo, in un mondo perfetto, in un'anarchia totale, non solo non ci sarebbe la legge che mi impone di evitare la discriminazione, non ci sarebbe quella che mi impone le tasse, non ci sarebbe la legge che mi impone tante cose che non mi piacciono. Non farei la mia principale battaglia politica, se mi interessa la libertà individuale, sul diritto di offendere qualcuno. Cioè, perché è banalmente questo. Ora dobbiamo stare un attimo attenti se culturale e per avere una società più basata sulla responsabilità individuale, più basata sulla libertà di scelta, di meritarcela maggiore responsabilità e maggiore capacità di scelta. Uno dei motivi principali per cui io non credo che ci debbano essere leggi antidiscriminatorie è perché io credo che il mercato punisca chi discrimina e perché credo che basti la società civile e la pressione della società civile per sanzionare questi comportamenti razzisti e inaccettabili. Inaccettabili perché non trattano l'individuo come tale, ma lo trattano come membro di un gruppo, e questo a noi avrebbe piacere. Se mettiamo dalla parte dei razzisti, dalla parte dei bigotti, pensiamo che la lotta al politically correct sia il principale obiettivo del movimento per la libertà, francamente non facciamo che spianare la strada ai progressisti, che diranno questi sono dei matti razzisti, ci vuole più legislazione in merito. Tutto qui.
Molte grazie di questa esposizione. Alberto, darei la replica ad Alberto, poi una domanda da fare entrambi per un altro turno di cose.
Sì, allora, io parlo al suo
cuore da subito, e quindi la discussione è molto centrata.
Allora, vai Alberto, scusa. La questione sull'Ontario è stato preso come riferimento perché appunto, come avevo detto, il Dipartimento di Giustizia ha espressamente indicato che l'Ontario sarebbe stato il punto di partenza e il riferimento per questa legge. Quindi questo è il motivo per cui.
Se posso sul fatto intervenire.
Sì.
Prego, prego.
Tu fai riferimento all'Ontario perché quello di cui hai letto, so dall'altra informazione, principalmente no, attraverso Peterson.
Sapevo delle altre province, sapevo che sono, non è, quello non è il punto. Il punto è come si passa dall'Ontario alla, alla legge federale. Perché quanto scritto nel codice dell'Ontario è significativo per il livello federale. Questo che era lì che volevo fare il passaggio logico. Perché altrimenti uno si domanda perché quanto succede nell'Ontario è significativo a livello federale. Ci saranno delle norme apposite che verranno decise.
No, se sei in Ontario ti si applica quello, se chiaro, sei in Quebec ti si applica quello del Quebec.
Sto dicendo quello, sto dicendo che adesso la legge C16 sta diventando una legge federale, quindi varrà per, è un livello superiore. E perché la legge, la tesi fondamentale era quella che le cose sarebbero funzionate a livello federale come funzionano in Ontario. Perciò io,
però questo
fosse perché il passaggio, dovevo dimostrare dove saltare fuori. Per questo ho parlato dell'Ontario.
Ma in realtà poi, è imperfetto, perché la legge federale rimanda alla giurisprudenza che è statale, quindi locale, quindi non sarà in Ontario, sarà come in Ontario. E tu dici questo perché stavi leggendo il materiale di Peterson. Beh, in Quebec si adeguerà a quello che è venuto fuori dalla giurisprudenza delle corti del Quebec.
Scusate, perché sono questo?
I federali, che questo? Anche penso caldo e che piace molto a noi in questo periodo, quindi cerchiamo di fare i puntini.
Sì. Però scusatemi, perché è così importante sapere se è federale o se invece appartiene al singolo Stato? Non riesco a capirlo.
Perché ci possono essere delle variazioni a seconda di come viene applicato fra Stato e Stato. È un po' i motivi per cui ci piace il
federalismo. Chiedo scusa, fanno riferimento chiaramente in quel question and answer del Dipartimento di Giustizia che il Canadian Human Rights Act si sarebbe basato su quanto proposto nell'Ontario Human Rights Code. Quindi io questa cosa che sia...
andata a vedere la legislazione di cui stiamo parlando, non dà come tutte le legislazioni federali, rimanda alla declina un principio generale e rimanda alla giurisprudenza di riferimento. In uno Stato federale la giurisprudenza di riferimento è statuale. Ora, di nuovo, come diceva prima Roberto, magari non vuol dire nulla, se sono tutti quanti uguali saranno arrivati alla stessa conclusione. Però è importante anche capire il processo da cui nascono le leggi per capire se tutti quanti con un processo competitivo, decentrato, di diversi che sono arrivati alla stessa conclusione, forse non sono proprio così scemi e così presi campati per aria. Se invece ci sono delle differenze, verranno applicate perché il Canada è uno Stato federale.
Sì, però io ho una domanda. Allora, ho parlato di questo dibattito con un'amica che mi ha mostrato una foto di un suo amico o amica, non so bene, sinceramente non so bene. Mi dice, tu cosa pensi di questo? Mi sembra un uomo. E dice, no, è una donna. Però era vestito da uomo, non aveva la barba, ma insomma. Allora, io questa persona... Se questa persona desidera essere chiamata donna, ma come io la vedo? È un uomo, perché ha le fattezze maschili, perché si veste da uomo, perché magari, non so, ha la voce bassa, ha dei comportamenti maschili. Perché devo chiamarla donna? Certo, se questa persona desidera essere chiamata donna, posso farlo, però può anche darsi che decida io autonomamente che sento che questa persona è un uomo. Magari sarò maleducato, per carità, non dico di no. Però perché, la domanda che faccio è questa, perché la legge che mi deve dire come devo chiamare questa persona? Non è sufficiente che questa persona mi dica sei un maleducato, non ti voglio più tra i miei amici, come succede nelle interazioni normali tra le persone. Perché è la legge che me lo deve dire? E qui vorrei togliere tutte le implicazioni che sono lavoro, casa in affitto, eccetera, eccetera, che forse in questo non c'entrano. Se invece c'entrano, ditemelo. Prego, Anna Maria. Maria,
Rosa Maria.
Rosa Maria, scusami.
Infatti la legge non ti dice di che non puoi chiamare, di essere una persona maleducata e perdere tutti i tuoi amici. La legge ti dice che non puoi discriminarli come dipendenti o come affittuari. Quindi, per carità, se sei contento di essere maleducato, liberissimo di farlo, nessuno te lo dice. In realtà, ripeto, per me non è neanche il genere delle discriminatori, lo sono un problema. Resta il punto, è perché vuoi essere, perché vuoi, pensi che sia un così grave problema dire, trattare una persona, dargli il nome che lui vuole? Qual è il problema?
Perché dobbiamo fare una battaglia di civiltà dal mio punto di vista, non c'è problema. Se una persona desidera essere chiamata in quel modo, io lo faccio volentieri. Quello che mi chiedo è perché mi devo obbligare la legge a farlo. Voglio dire, è chiaro che essere maleducati è brutto, però è anche vero che esserlo ti qualifica, no? Cioè, come chi dichiara, non so, i teorie razziste, sì, o comunque in questi giorni si parla di Catalogna, passo su un altro argomento, insomma, si parla di Catalogna, e ci sono persone che dicono delle idiozie, ma è giusto che le dicano, si qualificano. Per quello che sono, sappiamo che
la legge non va a toccare affatto questo punto. È la stessa cosa, però, secondo te, poter discriminare qualcuno quando affitti casa o quando gli dai lavoro?
Un tema delicato, vorrei tornarci dopo. No. Prima lasciare rispondere Alberto e poi vorrei tornare anche su questa cosa, sul diritto di discriminare. Però Alberto, prego.
Ma, allora, io resto ancora fondamentalmente, anche guardando il materiale che ho visto, resta il problema che anche se questo, se la legge, come dice Rosa Maria, riguarda fondamentalmente contratti di lavoro, locazioni, eccetera, io ho il sospetto che comunque eventualmente la questione può essere anche portata, punto uno, il codice può cambiare, perché ripeto, è scritto da un ente governativo non eletto, quindi fondamentalmente parliamo di quello che c'è adesso, va bene. E punto secondo, niente vieta che eventualmente per questa stessa problematica ci possa essere comunque una persona possa essere portata davanti a questi Human Rights Tribunal e fondamentalmente doversi difendere davanti a un processo, anche se magari la questione è esterna a questi rami specifici, quando comunque durante il primo dibattito pubblico che c'è stato sul tema parlavano Peterson che si confrontava con una giurista, la Cosman, e un'altra attivista per i diritti LGBT che era la Bryson. La giurista, la Cosmat, ha detto chiaramente che il misgendering rappresenta discriminazione e harassment, quindi molestia. Adesso, quanto questo possa essere corretto o incorretto, il sospetto nel momento stesso in cui è la controparte che involontariamente mi dà conferma rispetto a quella che è una problematica.
Guarda.
Prego, prego.
Posso? Sì, sì. Guarda che nessuno ha negato che il misgendering costituisce un aggravante in caso di discriminazione. È proprio questa la questione.
Parlavo del fatto che fosse già rappresentato già di per sé harassment. Quindi vuol dire molestia. E l'harassment è un comportamento discriminatorio che può essere portato.
È un termine che si riferisce a comportamenti sul luogo del lavoro, tipicamente. Di nuovo,
no, annegato, non necessariamente.
Né quella controparte, né io, che nelle situazioni da lì indicate, il misgendering, usare dei pronomi intenzionalmente sbagliati, se no, dice quello, puoi chiamare direttamente con il nome, diceva la giurista.
Sì, usare il dei.
Questo è l'intero punto della questione. Il problema è che quello che tu stai facendo, io ho paura che dalla locazione al diritto del lavoro si trasformi in qualcos'altro, si chiama slippery slope ed è un errore concettuale abbastanza frequente, però frequentemente è dato dall'altra parte. Quindi se tu permetti di liberalizzare la droga leggera, allora tutti si drogheranno per strada. Se tu permetti di deregolare gli investimenti, allora ruberanno tutti. Si ragiona sulla legge e su...
Si ragiona sulla legge, su questo sono d'accordo, però niente in linea di principio vieta che questo tipo di siccome si parla di harassment, e l'harassment non è necessariamente una cosa che riguarda solo il posto di lavoro. L'harassment può essere qualsiasi comportamento che comporti una molestia, una forma di aggressione lieve verso un'altra persona. Non trovo che sia strettamente, unicamente collegato a quello che succede sul posto di lavoro.
È difficile qualificare una forma di aggressione, seppure lieve, almeno nella giurisprudenza, se uno ti incontra per strada o al bar e ti fa una battuta maleducata. Ora, non, il mio principale lavoro non è da giurista,
però fondamentalmente però non scusate, credo quello che dicono.
Senso di alcun genere.
Scusate, Rosemaria.
Quindi,
però
voler discutere un problema sulla base di quello che non c'è, molto legato al punto da cui sono partita. Noi siamo partiti in questa discussione dicendo che il Canada voleva imporre il carcere dei cognomi inventati. No, ora, secondo me è molto più grave che il discorso politico si faccia sulla base di illazioni, esagerazioni, supposizioni non basate sui fatti, che non questo rischio eventuale, perché il rischio di...
No, secondo me non ci sarà neanche problema.
Posso finire? Il rischio di avere delle bolle di discussione dove tutto è ingigantito all'interno del nostro mondo, tali e quali alle bolle che hanno i matti della gender equality nelle università, è reale, è vero, è qui tutti i giorni. Quindi secondo me è molto più importante cercare di essere corretti nei confronti dei problemi sociali e degli nostri avversari politici, perché se continuiamo a negare i problemi sociali non riusciremo a inserirci nel dibattito e a risolverli secondo soluzioni volontaristiche invece che con soluzioni di imposizione. Poi libero tu di preoccuparti se in un futuro, fra 10 anni, arriverà il politically correct in Italia e su questa legge ci costringerà ad andare italiani. Tutto è possibile.
Non è quello la mia preoccupazione.
Scusate.
Sappiamo affrontare problemi sociali.
Cerco di fare un riassunto. Alberto ritiene che l'imposizione del politicamente corretto attraverso una legge questa sia soltanto la porta d'ingresso proprio per l'imposizione del politicamente corretto, cioè della legge che ti dice come devi chiamare le persone e i nomi da dare alle persone e i generi, eccetera. Rosemaria dice no, non preoccupiamoci di questo, non è così, è corretto, no? I due poli sono questi. Io però in Italia abbiamo una Presidente della Camera che si sta spendendo, va bene che conta zero, però nel dibattito è entrato potentemente questo, la sindaca viene chiamata sindaca, non si capisce perché, la ministra, l'assessora, cose indecenti, cioè, per me indecenti.
Perché sono indecenti?
Beh, sono indecenti perché essenzialmente perché sono imposte.
Perché?
Perché nessuno, se nella normale evoluzione della lingua avvenisse che tu a un certo momento inventi il termine maestra, perché prima esistevano i maestri, poi ci sono le figure femminili che insegnano a scuola, e nasce il termine maestra, nessuno avrebbe da stupirsi, ma nel momento in cui la seconda o la terza carica dello Stato ti impongono di usare ministra...
Perché dici impongono?
Non è un'imposizione, Roberto, d'accordo con Rosemaria.
Sta facendo la sua battaglia culturale, così come io faccio una battaglia culturale perché le tasse siano basse e tutti gli individui siano trattati ugualmente. Lei per fortuna o per quello che ha fatto nella vita ha più visibilità di me, ma è così che la lingua cambia. Attraverso battaglie culturali per cambiare le cose, ed è così che cambia la cultura. Non c'è nulla di strano, non ci mandano in carcere.
Allora,
Alberto ha questo timore e sento questa cosa, però di pure tu, scusami.
No, su questo mi hai frainteso. Il fatto che la Fedeli e la Boldrini utilizzino questi termini che non sono nel linguaggio comune non è problematico per me. Il mio problema è quando cominci ad avere strutture legislative in cui si comincia a introdurre il principio per cui tu sei forzato ad utilizzare un certo tipo di parole. Questo è il mio problema.
E questo però...
che la Boldrini e che la Fedeli dicano voglio essere chiamata ministra o va bene, che facciano, questo non è un problema. Il mio problema è quando si entra sul piano legislativo. Lì, secondo me, meno è meglio. E con questo voglio dire che per agganciarmi anche a quanto detto prima da Rosa Maria, che il mio problema si ferma a quel livello lì ed è un livello puramente intellettuale. Perché come ho specificato nella questione, nella prima slide che ho mostrato, la questione della difesa dei fondamentalmente delle persone da violenze, aggressioni e discriminazione sul pubblico, non è un problema per me. Il problema è quando nell'interazione tra singoli, tra cittadini, lo Stato impone un certo orientamento nel modo con cui le persone si devono esprimere e devono interagire tra di loro. Al netto di quella che è chiaramente la violazione del principio di non aggressione o l'aggressione violenta a un'altra persona. Perché il mio problema è questo, cioè mi trovo davanti a una persona che, torno a ripetere, non tanto il transessuale di per sé, cioè una persona che ha deciso, ok, meditandoci sopra in maniera scientifica, non scientifica perché è un termine sbagliato, che ha maturato la convinzione di non essere, che la sua personalità non ha nessuna affinità col corpo che la ospita, e allora decide di cambiare il proprio corpo e il proprio aspetto in modo tale da adattarlo all'altro sesso. Questo è il problema della gender disforia, della disforia di genere, è un problema che ha tutta una di ordine psicologico, che ha tutto un suo sviluppo terapeutico, che porta alla fine eventualmente anche al cambiamento chirurgico del proprio corpo per adattarlo alla personalità di questa persona. Se una persona mi viene davanti, appare come una donna e io la vedo come una donna, indipendentemente che fosse partita maschio o femmina, non è un problema, vale il contrario. Il mio problema è quando cominci ad avere teorie, appunto come quella di genere, per cui la personalità è completamente disgiunta cioè l'espressione di genere è completamente disgiunta dalla sessualità biologica. L'espressione della personalità, l'espressione di questi generi può essere vario e spaziare in un continuum. Questo è una cosa che naturalmente genera confusione. E in questa confusione ho tutto il sospetto che ci possa essere, ed è un sospetto secondo me giustificato, che ci possa essere una leva per utilizzare quella che è una norma fondamentalmente di civiltà per andare a limitare la libertà di espressione dei propri oppositori politici. Questo mi dispiace, ma è come vedo questo.
Rosa Maria dice che però questa cosa si applica solo... Sì, no, Rosa Maria però dice che questa cosa si applica solo nei contratti
mondiale.
Di lavoro, si applica nei contratti
di educazione,
cioè nelle cose in cui...
Fammi capire, c'è un complotto mondiale dei transgender e delle professoresse di gender studies per partire da una ragionevole protezione di chi è discriminato per estenderlo a limitare la libertà di parola,
mondiale.
Non si capisce perché. No,
non è un complotto mondiale. È semplicemente un processo. È semplicemente
trasformare da questo a un'altra cosa. Secondariamente, che ci siano meno teorie di genere quanto siano giuste o verificate, io non sono una biologa, non sono una psicologa, non credo fosse questo l'oggetto della discussione questa sera. Mi limito, io faccio l'analista di policy, dico se le leggi sono scritte bene o male. Mi limito a osservare che la maggioranza della posizione della della comunità scientifica tende oramai a ritenere il genere come fluido, tende a ritenere non problematico, come del resto non capisco qual è sto grande tragedia, tragedia per te personalmente a trovare una persona che sembra un uomo ma si sente una donna.
Se devo essere portato davanti a un tribunale, capisco qual è un problema per qualsiasi persona nel momento in cui si deve difendere.
Perché? Il problema
è tempo, soldi, energie.
Scusate. Vabbè, sei un uomo. Qual è il tuo problema?
Scusatemi, il problema di Alberto è di essere portato davanti a un tribunale per questo. Però io non so se...
Se non c'è nessuna base, io posso aver paura di essere portata domani a un tribunale perché sono romanista e non laziale. Se non ho nessuna base per farlo, sono io ridicola, non è ridicola la legge.
Però il timore, però il timore di Alberto è questo.
Cioè, torno a ripetere, ci sono giuristi che affermano che il misgendering è harassment, l'harassment è discriminazione, la discriminazione viene risolta come caso davanti ai tribunali, scusa, ma la logica è diretta?
No, la logica non è diretta. Sì. Di nuovo, harassment, giusto per chiarire, sono andata a cercare una definizione su un dizionario giuridico, è bullying or coercion of sexual nature in promise of rewards of exchange for sexual favors. Quindi no, non è che per strada se tu dici a uno e sbagli il genere, quindi lo stai facendo in una situazione in cui c'è uno scambio di tipo diverso da quello sessuale, quindi si applica principalmente a situazioni sul mondo del lavoro, uno. Due, la giurista stava parlando di come interpretare quella legge che ha dei limiti, e i limiti si applicano, sono le aree di competenza della legge per la non discriminazione, e in quei casi, quelli di cui si occupa la legge, di cui sta parlando la giurista, allora il misgendering costituisce harassment. Se vai a vedere la giurisprudenza, spiega ancora meglio che tu devi dimostrare in un caso di harassment che ci sia stato un comportamento discriminatorio, che questo comportamento discriminatorio abbia creato a te un danno, che questo comportamento discriminatorio sia stato fatto in virtù di una delle categorie protette a cui ora si aggiunge gender orientation, esatto, e che questo non poteva essere evitato. Mi sembra un po' diverso da dire
però
che...
Però questa cosa qui sarà discussa in un tribunale.
Certo, è discusso in un tribunale se io tratto diversamente un mio dipendente perché è nero o perché è bianco, o così come se lo tratto diversamente fra se è transgender o non transgender. Da qui aggiungere alla conclusione che ti arresteranno per strada perché vai a dire ricchione.
No, ma questo non è basta. Questo non è stato detto.
Però.
L'ho affermato in partenza che non era quello, e l'ho anche specificato.
Ho paura che questo venga utilizzato per ridurre la mia libertà di espressione. Che cosa vuoi dire? Chi è che vuole ridurre la tua libertà?
Voglio dire che nel momento in cui mi viene imposto di utilizzare un termine che non intendo utilizzare, questa è una limitazione della mia libertà di espressione.
Anche quando mi viene imposto di non andare a letto con Brad Pitt è una liberazione della mia libertà, però vivi in una società, stai con gli altri, le tue esigenze e le tue volontà si scontrano.
Sì, esatto, rispetto a dei principi fondamentali. Uno dei principi fondamentali su cui si basa la civiltà occidentale è il principio di non aggressione e la libertà di espressione, la libertà di espressione personale.
Sì, ma la libertà di espressione personale il principio di non aggressione hanno senso solo perché noi riteniamo di valutare ogni individuo come una singola persona speciale, autonoma e foriera di libertà individuale.
Esatto.
Se tu invece decidi di giudicare le persone sulla base della loro appartenenza a un gruppo,
io non sto dicendo questo.
Che sono, mi dispiace, ma non stai.
Non sarai, sto giudicando nessuno. Credendo,
però non stai non neanche no,
scusami,
Roberto, su questa cosa voglio essere estremamente preciso. Non sto giudicando nessuno. Non sono io che sto imponendo a qualcun altro di fare qualcosa.
No, ma tu vuoi stare qui a dire che sulla base di quello che tu consideri essere la corretta teoria dei generi, allora devi rivolgerti alle persone.
No, non è questo. È il fatto che io vedo una persona posso utilizzare anche sul posto di lavoro eventualmente, posso utilizzare il pronome corretto o posso utilizzare il pronome scorretto. Se questa persona utilizza un pronome in questo set vario, continuo e variabile di possibili pronomi e mi manda davanti a un giudice per questo, perché afferma questa è discriminazione nei miei confronti perché con tutti gli altri dipendenti utilizzi il pronome appropriato, con me no, mi dispiace, questa è una limitazione della mia libertà.
Della tua libertà di usare il pronome sbagliato. Vabbè, francamente non mi preoccupa il fatto che in un futuro, fra tutti i problemi che abbiamo in questa società altamente imperfetta, il fatto che in un futuro la tua libertà di usare il pronome
esprimermi come meglio ritengo viene limitata, che è il problema fondamentalmente su cui ci si è fermati, non tanto sul fatto che sia giusto o sbagliato il gender theory, ma sul fatto che io possa affermare che è sbagliato.
E infatti puoi affermarlo, contemporaneamente, basta che quando sei di fronte a un transgender lo chiami col pronome che vuole.
Fermi un attimo.
Sul giornale, a chiesa, dove ti pare che Maria, non crede nella gender theory.
Vi state ripetendo e la cosa è molto chiara. Tu sostieni che è giusto che la legge ti imponga di rispettare le persone, invece Alberto ritiene che non sia la legge a dovertelo imporre, ma la tua educazione, se ce l'hai, e se non ce l'hai, questo ti qualifica.
Ferma. Stai presentando male quello che dico. Non sto dicendo che è giusto che la legge mi dica come devo essere educata e come devo trattare gli altri. Dico che è un problema
secondario.
Che è un problema presentare come una battaglia per la libertà d'espressione con toni apocalittici che ci fanno credere che stiamo bruciando i giornali indipendenti e chiudendo il web a chiunque non creda nella gender theory, quella che è francamente una regolamentazione tutto sommato
Alberto, fermi, scusate. Sta diventando un battibecco e non va bene. Le posizioni sono abbastanza chiare. Io voglio dire una cosa però, Rosa Maria. Facebook sta bloccando persone perché dicono cose che non sono accettate. Allora, Facebook è la comunità in cui tutti noi viviamo ed è forse il più potente mezzo di diffusione delle idee oggi che ci sono. Ho amici che vengono bloccati perché dicono negro. Non è un pericolo quello che dice Alberto, la posizione è chiara, io le rispetto tutte e due, hai ragione anche te, forse ci allarmiamo troppo, però non è del tutto astruso quello che dice Alberto. Alberto sta dicendo c'è il rischio che domani se tu chiami una persona come non vuole finisci in galera, forse non finirai in galera, però ti fanno tacere. E sta succedendo, Facebook ti blocca perché tu usi parole non consentite. Facebook ti blocca perché tu mostri cose che non sono secondo delle linee di comportamento, che probabilmente non sono neanche quelle che vuole Zuckerberg, cosa vuoi che gliene freghi. Sono quelle che una certa area di pensiero sta imponendo, quella che io identifico con la Boldrini. Sì, avete ragione, la Boldrini fa la sua battaglia culturale e la fa bene, fa benissimo a farla, possiamo respingerla se vogliamo, però è anche vero che Facebook oggi ti blocca perché tu usi parole che non ritiene, parole che fanno parte del nostro linguaggio e che ritiene inappropriate. Io però vorrei fare una... Questo è giusto per dire che non è tutto sbagliato quello che anche se Alberto riconosce che non c'è nella legge la intenzione di colpirti se tu per strada dai un pronome sbagliato a una persona, però non è tutto sbagliato quello che lui pensa, cioè che questo prefigura una società o rischia di portare a una società nella quale tu non sei libero di dire quello che pensi perché rischi di essere censurato o anche di finire in galera. Ma io voglio fare un'altra domanda.
Sei consapevole di questo? Facebook è un'azienda privata, quello che fa lo fa per lucro, non mette delle guidelines che non piacciono alla maggior parte dei consumatori. Quindi se certo. Questa è la norma di costume prevalente, è un po' come non si va nudi in mezzo alla strada,
Però scusa, Facebook, Facebook fermi, Facebook è un'azienda privata, è vero, però è una di quelle aziende private che si identificano col mondo, con l'universo. E quindi se tu sei fuori da questa azienda privata, è come se non esistessi più. Cioè, queste aziende private come Google, per esempio, se io avevo perso la password di Google e non riuscivo più, non esistevo più. Ho amici che hanno tutto su Google Drive, per qualche motivo gli tolgono l'accesso a Google, non so neanche se ricordo di loro. Cioè, stiamo attenti a dire un'azienda. Sono aziende di dimensioni con la società intera. Prego.
Giusto una cosa, su questo concordo con Rosa Maria. Facebook è un'azienda privata, pertanto può fare all'interno dei suoi server e all'interno del servizio che offre, tra l'altro gratuitamente, può fare quello che vuole. Se domani vuole bannare tutti quelli che utilizzano determinate parole, come tra l'altro sta anche già facendo YouTube adesso, non bannando ma demonetarizzando sì, i video, può farlo. Cioè, questo per me non è un problema. Il mio problema è a livello legislativo, perché è lì che effettivamente il problema per un libertario, come mi ritengo, si va a porre. Oltretutto non è neanche per me tanto un problema la questione dell'utilizzare la parola negro, perché è un testo, è un termine che, no, scusa, mi spiego meglio perché potrebbe essere frainteso quello che ho detto. Il fatto che tu vieni bannato o bloccato perché usi la parola negro non è per me un problema. Perché? Perché comunque è una cosa abbastanza chiara cosa tu non devi dire. Ormai è consuetudine che la parola negro abbia una forte valenza denigratoria verso una persona. Ritornando sulla questione dei pronomi, questo non è così chiaro qui, perché torno a ripeterti, non è così chiaro secondo me ed non è scientificamente assodato che la gender theory sia valida, perché tanto è una teoria che ha solo eco all'interno delle facoltà sociali e umanistiche, non scientifiche. Questo tanto per tagliare la testa al toro. E quindi è una teoria assolutamente dibattibile all'interno di quella che è la normale dialettica, perché non c'è cosa diversa che è cosa diversa dalla disforia di genere, che invece ha una casistica ben chiara e ben delimitata. Oltre al problema dell'ermafroditismo, ovvero di una situazione biologica in cui ci si trova in un punto intermedio tra l'essere maschio e l'essere femminile, biologicamente, nella propria corporatura, nella propria fisicità. Questa è cosa diversa. Questo per dire che tra il forzare l'utilizzo di determinate parole e invece sanzionare determinati termini che fondamentalmente è noto, stranoto e arcinoto, che sono derogatori e pertanto è meglio non utilizzarli, e se questo poi lo fa un ente privato all'interno del servizio che offre gratuitamente, io su questo non ho problemi.
Ok, io credo che ci siamo detti, io avrei una domanda, ma andiamo troppo per le lunghe, e se siete d'accordo, se avete voglia, ne parliamo dopo, se rimanete qui un attimo quando abbiamo salutato gli ascoltatori, che è perché io non posso affittare l'appartamento, il mio appartamento, a chi mi pare, discriminando e affittando a un maschio.
Magari ne discutiamo in un'altra puntata, cosa dici? Per te Rosa Maria va bene?
Io devo andare a cena e voglio anche fare una promessa. Alberto, ti assicuro che nel momento in cui ci sarà davvero una legge che
chiaro
la mia libertà d'espressione o che va a imporre sulla base del politically correct dei costi significativi alla società, sarò la prima sulle barricate a farlo.
Ne saremo in due.
Spendermi a difendere Trump perché ha abolito la legge di Obama per il controllo della discriminazione sessuale sul posto del lavoro. Quindi
Scusa, non è... puoi ripetere perché ho perso un paio di parole nella tua ultima frase. C'è stato un...
Di recente ho fatto con il mio coautore Federico Morgagni un articolo in cui difendevo Trump a spada tratta sul Foglio, cosa che non hanno molto apprezzato in redazione, perché ha bloccato la legislazione di Obama che imponeva una serie di costosissimi controlli per evitare le discriminazioni di genere sul luogo di lavoro. Ci sono delle situazioni reali in cui c'è un costo e c'è un rischio, però cerchiamo di valutarle caso per caso e vedere davvero se c'è un rischio per la società, perché se generalizziamo ci rendiamo interlocutori.
Tra l'altro c'è un'ultima cosa che vorrei dire.
Le cose non sono semplici come sembrano, insomma, e quindi anche le posizioni sono molto articolate. Questo
c'è un'ultima cosa, se mi lasci.
Di maturità. Certo, prego.
Concludere. Secondo me c'è anche una cosa da dire, che questa era una slide che poi non ho fatto vedere perché secondo me avevo già sforato il tempo. Secondo me non vedremo questo tipo di problematiche che ho evidenziato, non perché non ci sia la possibilità che siano reali, ma perché siccome si è venuto a creare questo evidente movimento di opinione intorno ai due oppositori di questa norma, che sono i due oppositori più vocali di questa norma, che sono stati Peterson e Gad Saad, e questi fondamentalmente hanno fatto da parafulmine perché sono andati a dire: signori, qui c'è un problema. E se qualcuno intorno a questa cosa hanno mosso una massa di pubblico notevole, sia in Canada come nel mondo anglosassone, quello che succederà è che hanno fondamentalmente disinnescato il problema. Perché? Perché se domani qualcuno volesse effettivamente utilizzare questa legge per fare quello che hanno denunciato, sarebbe fondamentalmente una manifestazione che quello che hanno denunciato è vero. Pertanto hanno fondamentalmente spento la miccia di questo, anche se la legge passa.
Dicendo menzogne, ingannando il pubblico e gli elettori, dicendo cose scorrette. Ora dimmi tu se sei disposto ad accettare che questi siano i nostri miti e i nostri modelli intellettuali, poi.
Fondamentalmente sul fatto che abbiano ingannato continuo a dire sono molto scettico, perché ho letto la documentazione, tra l'altro metterò
mischaracterized il termine tecnico, hanno detto informazioni non corrette su questa legge. E allora dimmi qual è la differenza fra loro e quando Michelle Obama...
Nel testo, in quello scambio che ci siamo fatti su Facebook, ho messo tutta una serie di link. Sulla pagina di Radia Svaboda metteremo le slide che ho postato, ci sarà anche il link dove è spiegato da questo avvocato canadese che ha dato supporto.
Sì, ho sentito assolutamente il tuo coso, ho anche contattato i miei colleghi e collaboratori del Liberal Institute, che è il principale think tank liberale libertario canadese, e mi hanno
mandaci, se hai della documentazione mandaci, che metteremo sulla nostra pagina.
Ma guarda, non è difficile, basta googlare, c'è un documento del Canadian Bar Association, c'è una risposta dell'Università di Toronto, cioè è pieno, la prima cosa che cerchi, che trovi quando il nome di questa persona è Peterson, viene Why Peterson Was Wrong, quindi... Non c'è bisogno più di tanto di cercare queste cose.
Allora, visto che è così facile, io metterò fondamentalmente il link di dove questa cosa è spiegata dalla controparte, dall'avvocato Gerard Brown, che spiega qual è il problema. E poi i nostri lettori eventualmente si faranno un'idea su quali sono gli argomenti più solidi e consistenti.
Dai, facciamo così.
Va bene, su questo penso che possiamo salutarci. sull'obiettivo di fare più, fare più ricerca.
Chiudiamo qui, salutiamo, restate due secondi per favore dopo, salutiamo tutti, giovedì parliamo dell'argomento fantastico della Catalogna e di quello che succede nei tribunali catalani con un interlocutore molto interessante. Saluto tutti e giovedì.